Ma sicuramente c'è un legame molto stretto fra questa imposizione di questa tassa forzosa sui depositi e le politiche di austerity, perché entrambe sono finalizzate da un lato a salvare il sistema bancario creditizio, dall'altro a ridurre i debiti pubblici. Però occorre tener conto che su questa storia qui di Cipro è una storia un po' paradossale, perché nell'isola cipriota ha un prodotto interno lordo che è pari allo 0,6% di quello di tutta l'Europa dell'euro, dell'eurozona, quindi una quota assolutamente irrisibile. E si tratta di discutere di un prestito di 10 miliardi di euro che a sua volta rappresenta lo 0,07% del prodotto interno lordo sempre dell'eurozona, e quindi dal punto di vista quantitativo si tratta di interventi assolutamente risibili. Però hanno avuto un grande impatto dal punto di vista mediatico e anche sui mercati finanziari, se andiamo a vedere un po' come è stato l'andamento delle borse di ieri e vi dicendo, perché il sospetto abbastanza fondato è che Cipro presenti oggi un banco di prova per ulteriori interventi di imposizione forzosa, in questo caso sui conti correnti bancari, che potrebbe essere una misura che potrebbe poi, diciamo, essere presa anche per altri paesi di maggior peso all'interno dello scacchiere europeo, un po' come è stata la Grecia 2 anni fa, che ha fatto banco di prova di una serie di politiche di austerity che poi si sono diffuse anche in altri paesi. Questo è appunto il rischio che si corre. Detto questo, per relativizzare il contesto, che comunque è sempre importante farlo, la misura è che era stata decisa tra la notte fra sabato e domenica scorsa dai ministri economici della Comunità Europea e appoggiata anche dal Fondo Monetario Internazionale, con la presenza diretta della sua presidentessa Christine Lagarde. È una misura in cui, secondo quello che dovrebbe essere approvato oggi dal Parlamento cipriota, stamattina se non erro, prevede un'imposizione forzosa del 6, quasi del 7% sui depositi inferiori ai 100.000 euro e quasi del 10%, 9,8% sulla quota superiore ai 100.000 euro. È una progressività di questa liquidità molto, molto, molto limitata, che va a colpire pesantemente i conti correnti della gente comune, diciamo, che sono abbastanza intorno ai 10.000, 15.000, 5.000 euro. Però va a colpire anche, questa è stata un po' la foglia di fico che è stata presentata, anche con un'aliquota appunto maggiorata al 9,8%, i grandi depositi, perché Cipro negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo trainato da un forte crescita del sistema bancario creditizio in seguito a una serie di disposizioni locali che hanno fatto diventare Cipro, diciamo, un po' la Svizzera dell'Oriente in un certo senso, cioè segretezza dei conti correnti, non dico proprio un vero e proprio paradiso fiscale, ma insomma dove le grandi ricchezze, i grandi patrimoni potevano essere facilmente, diciamo, esportati e depositati in condizioni di sicuro vantaggio. In particolar modo, da quello che si calcola, sono in particolar modo i russi e gli inglesi che hanno maggiori depositi nell'isola cipriota, si parla di intorno a cifre che vanno dai 20 ai 35 miliardi di euro, quindi 3-4 volte quello che dovrebbe essere il prestito che il sistema creditizio e bancario cipriota e il governo cipriota chiede alla troica economica.
Scusami Andrea, volevo farti una domanda, ma quanto pesa sull'instabilità ieri dei mercati? Perché tu dicevi, in effetti siamo di fronte a un paradosso, a una realtà effettivamente piccola che rappresenta una percentuale minuscola della ricchezza prodotta in Europa, del denaro prodotto in Europa, che causa per un terremoto di una certa portata. Quanto pesano su questo, quanto pesa il fatto che ci sia in atto anche un attacco a un mercato offshore, a quello che per i magnati russi era un porto sicuro, diciamo?
Sì, da una parte sicuramente questo pesa, perché questa misura del 9,8% sopra i depositi di 100.000 euro è sicuramente un intervento che non fa piacere a chi detiene i grandi patrimoni, anche se in realtà poi è un intervento tutto sommato abbastanza limitato, è una goccia in mezzo al mare della liquidità e dei patrimoni che fasce sempre più ristrette della popolazione detengono e che posizionano appunto nei mercati cosiddetti offshore. Però quello che credo che abbia pesato non è tanto la misura in sé, quanto il fatto che tale misura potrebbe allargarsi ad altri paesi, e allora la cosa diventerebbe sicuramente più complessa. Teniamo conto che tutto ciò è stato fatto per salvare un sistema bancario, quello cipriota, che ha avuto, appunto, dicevo prima, un fortissimo sviluppo, proprio grazie alla capacità di attirare capitali dall'estero, appunto essendo un mercato offshore, che aveva partecipato anche nelle banche cipriote, avevano prestato molti soldi alla Grecia, al di là delle tensioni politiche che c'è tra Grecia e Cipro, sappiamo che pecunia non olet, quindi a questo punto non fanno le tensioni politiche o di controllo del territorio, cadono in secondo piano, ma quindi le banche cipriote si erano fortemente, diciamo, indebitate per quanto riguarda appunto il sostegno al finanziamento del debito pubblico greco, e quando c'è stata la ristrutturazione del debito credito, il cosiddetto haircut, il taglio di capelli, che aveva ridotto il valore dei titoli di Stato greci intorno al 60%, le banche cipriote di piccola dimensione, con un portafoglio non molto differenziato, avevano subito particolari contraccolpi a differenza delle banche inglesi e delle banche francesi, che invece hanno utilizzato questa ristrutturazione del debito per ottenere la garanzia di tassi di interesse molto molto elevati. E questo ha portato appunto a una crisi di solvibilità, una sofferenza del sistema creditizio bancario appunto cipriota, che ha richiesto l'intervento dello Stato cipriota per coprire alcuni buchi, che ha creato quel debito che adesso appunto il prestito dell'Europa e del Fondo Monetario cerca di coprire. Teniamo presente che la Banca Centrale Europea nel frattempo, in questo ultimo anno e mezzo, ha dato circa 1.000 miliardi di euro contro i 10 miliardi di euro che è la richiesta di finanziamento di Cipro, alle banche a un tasso di interesse simbolico dell'1%, che in termini reali, cioè al netto dell'inflazione, è addirittura negativo. Inoltre, e di cui anche le banche cipriote in parte avevano potuto usufruire, che però sono stati soldi che sono andati appunto a fondo perduto, sono entrati in un bucone e non hanno creato una ripresa del sistema bancario cipriota, così come non è successo neanche molto per quanto riguarda tutto il settore delle banche medio-piccole europee, mentre si sono avvantaggiate le banche di grandi dimensioni e invece possono appunto intervenire su più livelli con un portafoglio di titoli e di attività finanziarie molto differenziate, per cui se perdono da un lato possono guadagnare poi dall'altro. E anche qui, se facciamo il calcolo, 1.000 miliardi dati al sistema creditizio europeo dell'Eurozona, e di cui hanno beneficiato anche le banche che sono all'interno del sistema creditizio europeo, quindi al di fuori dei confini stretti dell'Eurozona, per esempio anche le banche inglesi da questo punto di vista. 1.000 miliardi è stata la somma, 10 miliardi è la richiesta di finanziamento di Cipro. Anche qui, in questo caso, siamo di fronte a delle sproporzioni, a delle dismisure veramente, veramente quasi folli. È dato che il sistema, gli analisti finanziari sanno benissimo che non è un problema di quantità di soldi, perché questi sono appunto molto, una cifra molto limitata, ma quello che è stato il segnale che si dice sia stato in parte imposto dalla Germania è quello del fatto, attenzione, I vari stati che si trovano in una situazione di indebitamento, che non riescono a tenere fede ai vincoli posti dal Fiscal Compact e ai patti di stabilità, alla garanzia che entro il 2000, alla fine del 2013 dovrebbe esserci il pareggio di bilancio nei bilanci pubblici, ecco, devono prendere in considerazione la possibilità di fare interventi una tantum forzosi, esattamente sul modello che si vuole imporre a Cipro. Non è un caso che ieri, non so quanto questa notizia oggi sui giornali sia stata ripresa, soprattutto sui giornali italiani è stata ripresa, il capo economista, il chief economist della Commerzbank tedesca, che è la seconda banca tedesca, ha rilasciato una serie di dichiarazioni in cui dice che tale provvedimento si potrebbe riprendere, quindi non solo applicare a Cipro, ma anche laddove esistono grandi capacità di risparmio e grossi patrimoni. E il riferimento in questo caso è specificatamente all'Italia, dove noi abbiamo una distribuzione del reddito tra le più concentrate e le più diseguali, dove però il livello di risparmio medio è ancora superiore alla media europea per tradizioni ataviche del sistema economico italiano e di comportamenti di risparmio della popolazione italiana, e dove appunto possono esserci anche lì depositati in banche sotto forma di titoli o sotto forma di depositi anche dei grossi patrimoni. E quindi l'invito della il capo economista della Commerzbank voleva, diciamo, buttare benzina sul fuoco, è riuscito perfettamente, nel momento stesso in cui indica la strada cipriota anche fuori dai confini ciprioti. Ed è questo credo che sia l'elemento che ha scatenato, diciamo, una certa tensione e instabilità, tenendo poi presente, qui chiudo poi, che tutte le volte che si crea instabilità sui mercati finanziari, l'attività speculativa va a nozze, perché si crea quella variabilità nell'andamento delle borse, magari aprono in forte ribasso, poi recuperano durante la giornata per poi fare il cosiddetto rimbalzo il giorno dopo, per poi riperdere il giorno ancora seguente, e su questa estrema volatilità degli indici azionari l'attività speculativa ha la possibilità di, soprattutto per quanto riguarda le grandi società di intermediazione finanziaria che appunto hanno questi grandi portafogli fortemente diversificati, hanno la possibilità di lucrare forti plusvalenze, o giocando o speculando a rialzo o speculando a ribasso a seconda delle situazioni.
Allora Andrea, un'ultima domanda e poi chiudiamo. Quanto sono motivate, quanto hanno ragione i ciprioti nell'identificare nella Germania in questo momento il nemico?
Ma in parte non hanno tutti i torti, credo, anche se poi è inutile prendersela con la Germania, perché la Germania non fa altro che perseguire quello che sono state delle scelte politiche che sono state alla base della costruzione dell'Europa quando è stato firmato il Trattato di Maastricht e quando è stato fatto tutto il percorso per la creazione dell'euro, ovvero sia una politica monetaria fortemente autonoma e indipendente, finalizzata solo al controllo dell'inflazione e della stabilità monetaria, che poi abbiamo visto che questi risultati non sono stati ottenuti per quanto riguarda la stabilità monetaria, e dall'altra parte invece il mantenimento di politiche fiscali a livello nazionale che hanno creato questo fallimento della governance europea in termini socio-economici e che la crisi ha maggiormente evidenziato. E adesso, proprio per compensare questa difficoltà di governance, si sta cercando, la Germania in particolare, ma anche l'Olanda e la Danimarca, stanno cercando di imporre una politica fiscale comune a livello europeo basata essenzialmente sulle strette recessive, sul pareggio di bilancio, sul fiscal compact, sull'obbligo di adottare delle politiche di austerity tese a recuperare quella liquidità necessaria per abbattere i deficit e i debiti pubblici, anche attraverso forme di condizionamento esterno alla sovranità fiscale nazionale.